Spiegamento massimo dell'intelligenza. Se ci pensate, una scuola fondata sul greco e il latino è una scuola che in qualche modo pensa, paradossalmente almeno in parte, che ai suoi studenti nulla sia precluso, perché se no penserebbe di fare qualcosa di più specificamente utile e finalizzata a un obiettivo particolare. La scuola che era fondata sui classici era una scuola che pensava di non dover formare qualcuno per saper fare qualcosa, ma per essere qualcuno che avrebbe potuto imparare tutto. Bastava che l'avesse poi voluto e che gliel'avessero lasciato fare. Era quindi essenzialmente un'immaginazione a suo modo molto aristocratica, nel senso migliore, dove per aristocratico si intende in qualche modo niccianamente chi è in grado di vivere senza infringimenti il proprio desiderio e chi non ha in qualche modo vergogna dei propri sentimenti e delle proprie ambizioni, chi sa in qualche modo esporsi al rischio del perdente buttandovi tutte le sue forze. Certo, poi ovviamente questa grande immaginazione se ne sposava con altre di tipo più pedagogico-politico, da cui dipendeva un'altra frase che forse avrete in qualche modo sentito, quella per cui si diceva che con il liceo classico in particolare, poi con il liceo e poi con quello che capitava, cioè la bocca è diventata sempre più buona, si formavano le nuove classi dirigenti. Dove qui in qualche modo compariva l'altro connotato, purtroppo, ma inevitabilmente, di questo modello formativo, che era la chiusura classista e nella tradizione italiana direi anche un po' fascista, per cui il sapere classico è quello che in qualche modo caratterizza la scuola di coloro che sono predestinati ad avere posizioni privilegiate, che è la versione degradata. E io credo, ma adesso non vi faccio più perdere tempo con queste che sono considerazioni veramente un zeitgemäß totalmente inattuali, non le condividerebbe nessuno, credo che forse una scelta decisiva nella storia anche del nostro paese, ma non soltanto del nostro, si è prodotta quando abbiamo deciso che un'istruzione di eccellenza, come si direbbe adesso, un'istruzione aristocratica, un'istruzione fondata sulla prospettiva del massimo dispiegamento dell'intelligenza di chi la attraversava, dovesse essere per pochi, non per molti, e che una istruzione di massa dovesse essere anche una istruzione standard, un'istruzione di livello contenuto, qualcosa da far governare alla coppia nefasta economisti-pedagogisti. Come dire, qualcosa che è maturata in questi anni con una sorta di cartello all'ingresso dell'università: non immaginate di essere degli intellettuali, siete operai di qualcosa. In genere quando si parte per diventare operai si diventa operai disoccupati. Ma questo, ripeto, questo evade un po' il discorso che stavo facendo, il classico quindi. Il classico rappresenta uno dei grandi usi che noi abbiamo fatto dell'antico. E insomma, per non tirarla troppo lunga, quell'operazione di cui spesso abbiamo parlato, per cui il Partenone lo immaginiamo bianco e carichiamo molto questo bianco di un grande significato spirituale. Per noi la grecità è marmo. Per noi la grecità è la purezza del marmo che corrisponde alla superiore purezza formale dell'idea, secondo una certa nostra lettura di Platone. Beh, come sappiamo il Partenone era dipinto. Beh, l'operazione con cui sostanzialmente immaginiamo senza colori, ciò che coloro che l'hanno fatto immaginavano solo con dei colori, è un'operazione classicistica. Va necessariamente disprezzata, perché a suo modo costruisce uno spazio per l'importanza di ciò che accade nelle manifestazioni di questa cultura all'interno dei percorsi attraverso i quali matura la nostra. Certo che è sintomatico che per personaggi, sono alcuni bizzarri, ma bizzarri geniali, che riescono per vari ordini di motivi e per varie vocazioni a intrattenere un rapporto con l'antico non filtrato dalla densità di questa mediazione, come possiamo dire, vivano tutta la nostra grande appropriazione dell'antico come una forma di decadenza. Leopardi, che come possiamo dire, vive con il greco soprattutto e col latino come lingue morte, sì, ma lingue che sono anche le lingue della sua vita infantile, insomma. Leopardi è in qualche modo figlio di una immensa biblioteca e di una biblioteca che si sarebbe tentati di immaginare senza uomini che medino questa sorta di piccolo minotauro con le pareti di questo labirinto, insomma. E difatti Leopardi a volte dà come la sensazione di leggere i greci tra virgolette da greco. Lo stesso avviene in maniera diversa per Nietzsche, che non a caso proviene da una grande scuola filologica come quella di Ritschl, ma la filologia contemporaneamente costruisce e decostruisce. E quindi in un certo senso lacera anche il filtro che pure è in grado di tessere. Perché queste cose? Perché in un certo senso forse uno dei grandi momenti legati al modo in cui l'antico lavora al cuore della modernità e delle sue svolte è dato dal tema del sublime. L'operetta che a noi è arrivata vagamente abbastanza mutila in realtà, di cui adesso cominceremo a parlare in maniera più diretta, verso la seconda metà del Settecento, inizio del Novecento, incontrerà un clamoroso successo, o meglio, una clamorosa chiamata alle armi, insomma, no? Diventa l'esempio di un tema che va reinventato, che va poderosamente messo al centro di una riflessione sull'arte, sulla posizione dell'arte nel mondo. È il tema del sublime che caratterizzerà, ovviamente, come tutti sappiamo, i grandi interventi di Lessing, di Bach, di Alfieri e poi, ovviamente, immancabilmente, di Kant e di Schiller. È qualcosa che in un certo senso partecipa in maniera decisiva del crearsi dell'orizzonte culturale, filosofico, artistico, legati per un verso all'idealismo, per un altro al romanticismo. Ma l'autore del sublime ovviamente non aveva la previsione di essere coinvolto in apparati filosofici o estetici così caratterizzati e per ciò che lo riguardava pensava che il suo discorso occupasse però uno spazio di cui noi dobbiamo comprendere bene l'importanza, e non è facile, che è quello della retorica. E ricordate che parlando di Platone avevamo visto che il nostro ce l'aveva con i sofisti, ma anche con i logografi e con il retor in generale, cioè ce l'aveva con coloro che sapevano parlare, sapevano comporre discorsi, sapevano con un'eccezionale abilità e talento costruire discorsi e sapevano renderli, questo ritorna costantemente in Platone, policromi, coloratissimi e suggestivi, ma che sembravano sostanzialmente indifferenti alla relazione che dovrebbe instaurarsi tra il linguaggio e la verità. Anche Socrate, il Socrate platonico, è un sofista, nel senso che anche Socrate sa meravigliosamente parlare, argomentare, però, come ricordate, Socrate non accetta di essere considerato uno che convince, perché tutti coloro che Socrate convincono sono in realtà convinti dalla loro partecipazione a un itinerario logico che Socrate favorisce soltanto con le sue domande. Socrate non pretende di sapere niente, parte dal non sapere e attraverso la domanda che riproduce il suo non sapere si costruisce un percorso che giunge in realtà ad una verità. Una verità che non dovrebbe essere equivocata attribuendola a Socrate. Non è la verità di Socrate, non è Socrate che è stato bravo a convincere, come poteva essere Lisia di fronte a un tribunale o Gorgia di fronte a una platea, un grande avvocato, un grande retore. Perché dove si arriva con Socrate, si arriva ad una tappa del pensiero, non del pensiero mio o tuo, del pensiero tu cuore. E ricordate che Alcibiade, che è canaglia ma intelligente, rilancia su Socrate l'accusa di essere anche per questo e proprio attraverso questo il più potente dei seduttori. Perché gli altri possono anche convincere per la loro abilità retorica, ma in realtà Socrate seduce con la mostrazione del suo condurre verso una verità che in un certo senso è oltre di lui, ma di chi lui, della quale lui è il mediatore. Una verità così incatenante per cui appunto si potrebbe, avendo voglia di disfare il mondo, di fare il politico, di fare il grande amatore, di battere tutti i simposi, di star lì seduti solo ad ascoltarlo per tutta la vita. Colui che non vuole il linguaggio che seduce può essere accusato di essere proprio per questo il più grande seduttore. E la partita, come sappiamo, resta aperta nella storia del pensiero, resta aperta in un certo senso nell'esperienza personale di tutti. Ma la retorica non è soltanto l'arte del parlare, anche l'arte dell'argomentare per molti versi, e soprattutto per la cosa che ci riguarda adesso, perché dare una descrizione compiuta di ciò che si intende per la retorica antica, è cosa che richiederebbe tanti corsi, non una lezione. Noi mettiamo in evidenza una cosa. La retorica è anche il luogo in cui si codificano i modi con cui, parlando e scrivendo, si ottengono determinati effetti. È anche in qualche modo un sapere che è un sapere di qualcosa che il linguaggio, più che descrivere o raccontare, fa accadere. No? Cioè, come quando qualcuno parla e la gente si emoziona. No? Noi viviamo ad esempio in un periodo tutto sommato di triste ma potente retorica nella quale sostanzialmente, come vedete anche in ambito politico, è sempre meno importante dire una qualsivoglia cosa ed è sempre più importante produrre degli effetti attraverso ciò che si dice di carattere simpatetico. Così come succede quando trovate un qualsiasi politico che non vi dice cosa vuol fare o cosa pensa si dovrebbe fare, ma vi dice: io ho la stessa passione per la grappa che avete voi e noi sì che ci intendiamo. Che è, come possiamo dire, una condivisione di patologie che può essere una delle grandi risorse di una retorica. Ma nello stesso tempo, proprio per questo, la retorica, se voi ripensate in qualche modo a tutta una serie di interlocutori di Socrate, da Agatone a Aristofane stesso per alcuni versi e senz'altro Alcibiade, è appunto anche un luogo in cui, come possiamo dire, si crea anche una sorta di, detto così e detto in maniera molto goffa, ma è per semplicità, di alternativa alla metafisica. Il luogo in qualche modo di una pratica. Il luogo in cui in un certo senso ritorna in altro modo la centralità di una phronesis, di un saperci fare, di un saper stare dentro le cose, di un saper trovare le giuste relazioni, le giuste distanze, le giuste vicinanze nelle situazioni in cui si opera, insomma. La capacità di creare scenari della mente che in qualche modo ambientino, arreggino le situazioni in cui si vive. E il nostro pseudo-Longino, chiunque esso sia, scruta una vasta biblioteca dell'antichità, fatta di testi che in parte conosciamo anche noi, che in parte abbiamo perduti o che conserviamo solo per frammenti, per costruire la fisionomia di qualcosa che in un certo senso sta massimamente dentro alla retorica, perché è qualcosa che richiede, per potersi produrre, tutta una serie di tecniche precise che possono essere studiate e apprese, ma che per poter essere messe in funzione adeguatamente hanno bisogno anche di qualcosa che non è possibile insegnare, che c'è o non c'è. E che in qualche modo costruisce il nucleo realmente importante di questo argomento. Sintomaticamente, all'interno della grande antologia, per così dire, su cui opera la riflessione del nostro Longino, compare anche un testo che certo lui conosce attraverso una mediazione di lingua greca, che però originariamente non è né greco né latino, che è la Bibbia, di Genesi. Quando Dio, nelle prime battute della Genesi, dice, come direbbe già San Gerolamo Dalmata nella versione latina, fiat lux, che la luce sia, che con una semplice parola, sia la luce, avvenga la luce, avvenga la luce dell'universo, avvenga tutto l'universo, è qualcosa che corrisponde per eccellenza a ciò che si intende per Longino, o chi per lui, per il sublime. Il sublime. E allora ci avviciniamo alla nostra definizione. Che cos'è il sublime? è qualcosa che ci dà la sensazione di essere trascinati verso un radicale superamento dei nostri limiti, di essere portati al di là di noi stessi, di essere in un certo senso straziati da qualcosa che ci attraversa e ci rompe in tutte le direzioni perché è troppo grande. Qualcosa che non sembra della stessa natura del bello, che in realtà alla fine ci si presenta come parvenza armoniosa, come seppur fugace compiutezza. No, il sublime è ciò che strazia la forma, ma che in qualche modo sembra, come possiamo dire, servire un desiderio che non può contenersi in essa. E quindi qualcosa di cui partecipiamo con sofferenza, ma anche con un superiore piacere. Qualcosa, per dirla un po' arditamente, ma a legge Ovidio, grandissimo filosofo, poeta a suo modo, anche se nessuno lo riterrebbe filosofo dell'antichità, qualcosa che si potrebbe definire uno stupro riuscito, in cui si viene stuprati, ma come a volte accade, ma è meglio non rischiare, si ha la sensazione che sia stata un'occasione felice, perché si partecipa in qualche modo di una dimensione del sentire di cui non saremmo mai stati capaci da soli, e che ci porta verso ciò che è effettivamente importante. Quindi quando lo pseudologino lavora nel suo sublime, lavora sui modi in cui si produce questo effetto, l'effetto di una elevatezza che ci porta al di là dell'umano. Come direbbe Figaro nel Barbiere di Siviglia, per le parole di Sterbini, poi musicate da Rossini, e di me stesso maggior mi fa. Voi capite che sostanzialmente il sublime diventa, e questo, come possiamo dire, per la tradizione greca poteva anche essere una questione complicata, lo sterminato, l'illimitato, l'infinito, ciò che non ha bordi, non ha confini, non può essere catturato in una forma, perché la forma in lui sta esattamente ciò che esso sacrifica per affermarsi. E nello stesso tempo va anche detto forse che qualcosa di questo tipo è presente da sempre in tutta una serie di dimensioni di una tradizione greca che la rappresentazione classicistica non aveva messo in primo piano. Forse un'altra faccia della stessa tragedia, forse qualcosa per capire il quale avremmo dovuto andare ad analizzare quei sentimenti di pietà e di paura selezionati dalla catarsi, come in qualche modo il naturalistico Aristotele ci suggerisce nella Poetica, dove la catarsi, come sappiamo, è un traboccare, andare oltre i bordi. Del sentimento di paura e di pietà. E questo probabilmente che rende questo testo così importante, perché per un verso mette in campo una possibile centralità della retorica, nello stesso tempo mette anche in campo una dimensione che non è quella governabile attraverso nessuno schematismo precostituito, anche se in qualche modo può essere portata a integrare le risorse di un sapere, invece anche molto scolasticamente definito. Ora, questo tipo di impostazione, se leggerete il testo, si riunisce, si coglie in maniera particolarmente efficace quando Longino si intrattiene, ed è in qualche modo il momento centrale, sulle cinque fonti del sublime. Peghè fonti, e quindi pegai. Ora, fonte, già questa immagine in un certo senso ci fa da guida, perché la fonte è proprio la fonte d'acqua, e certo fonte ci parla della provenienza da, quindi quali sono i luoghi da cui proviene il sublime, ma ci indica anche che ciò che proviene avrà, come possiamo dire, l'aspetto di un flusso. È come l'acqua che sborga. E quindi, come possiamo dire, ci viene così comunicata l'immagine di qualcosa che scorre, fluisce ed eventualmente trabocca ed esonda, non qualcosa che stia in qualche modo fermo. La fonte del sublime ha la caratteristica, come possiamo dire, dell'acqua. È difficile pensare di poterla governare, o quantomeno di poter governare la sua origine. Si può incanalarla, si può tentare di collocarla in invasi, ma di suo l'acqua tenderebbe a scorrere come vuole e ha un suo balzo originario, primigenio, che gli uomini non possono subordinare a una loro decisione. Almeno questo è un elemento che funziona in maniera particolarmente insistente e incisiva, perché poi sostanzialmente il sublime si presenterà esattamente come qualcosa che ha la forza di un'inondazione, che ha qualcosa di, che ha di ciò che rompe gli argini. Anche oggi, quando noi vediamo, non so, in televisione l'immagine di un qualche disastro, abbiamo anche come la sensazione, soprattutto disastri naturali, no? Viene evocato, come si devo dire, l'immagine della potenza della natura. E qualcuno commenta: quanto è piccolo l'uomo di fronte. Cioè, beh, sì, detto così, sono le solite formule, però. Le solite formule testimoniano di qualcosa che ha a che fare appunto con il sublime, ma il sublime appunto come l'acqua è qualcosa che si sposa più con il fluido, con il non sicuro, con lo stravolgente, che con lo stabile, il definito, il formato, l'ordinato. Quindi fonti del sublime. In un certo senso questa caratteristica quasi idrologica pertiene soprattutto alle due prime fonti. A cui adesso arriveremo. Però forse sarebbe il caso prima però di ricordare che per l'autore del sublime, il sublime è qualcosa che si incontra come argomento trattando quella che potremmo definire la magniloquenza, per usare l'espressione in lingua italiana, cioè la capacità di avere una parola e un discorso che evochi la dimensione di una grandezza superiore alla nostra normale capacità di immaginazione. Cioè, quando, non so, Philip Dick fa dire in Blade Runner alle sue creature destinate alla morte ma capaci di esaltare al massimo le risorse dell'umanità, io ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare, fa ricorso esattamente alle risorse di grande eloquenza del sublime. Il discorso che in qualche modo porta in alto, al di sopra di noi, e che ha, come possiamo dire, l'ampiezza e il respiro di qualcosa di debordante. La magniloquenza è tutto sommato qualcosa che noi adesso usiamo come espressione in termini negativi. Quando pensiamo a qualcosa di retorico, di ampulloso, di enfatico, di esagerato, in realtà riduciamo a questo la magniloquenza, perché abbiamo perso la sensibilità per la creazione della grandezza attraverso la parola, perché in realtà qui la magniloquenza consiste essenzialmente nel saper creare una sensazione di grandezza che non è da ritenersi necessariamente, anzi non è da ritenersi affatto, un tentativo di seduzione imbonitoria. Non è la magniloquenza del retore che tenta attraverso un linguaggio ornato di abbindolare qualcuno. È la capacità di far sentire grandemente le cose che sono grandi. Di farne in qualche modo esperienza, di farne esperienza attraverso qualcosa che si vive come anche una propria avventura personale, parlando o ascoltando. Quindi, la magniloquenza. Se ci pensate, tanti stili letterari, tanti stili musicali sono stili invocati a evocare, a chiamare in causa esattamente questo effetto di grandiloquenza. Anche semplicemente, capite, come possiamo dire, l'affermazione di uno spazio in cui è la lingua a parlare, è il linguaggio a fare. Per molti versi una parte almeno del grande teatro moderno, no? Intendo dire del grande teatro della prima modernità, penso agli elisabettiani, ma penso altrettanto in maniera diversa al grande teatro classico francese, quello della tragedia classica, insomma, a un certo momento, se voi vedete le realizzazioni sceniche di un tempo, ma in realtà al fine anche adesso è più o meno così, nonostante l'estroversione e a volte la cervelloticità delle invenzioni registiche, E cosa abbiamo? Abbiamo essenzialmente un attore che quasi sempre sta fermo e declama e lascia essenzialmente che le parole si librino, trovino il loro tempo come un liofilizzato che si incontra con l'acqua e che occupino il tempo della rappresentazione. Se uno vede, non so, i filmati, i film, non so, in cui recitano Shakespeare, John Gielgud, Michael Greve, Laurence Olivier, Paul Scofield, i grandissimi attori shakespeariani dell'epoca, in qualche modo il cinema ha potuto fissare, non so, no? Charles Laughton, no? Michael Ordern e così via, Peggy Ashcroft. E uno dice, vabbè, bella presenza, bel viso, ma cioè sta fermi, non parlano e basta. Sì, certo, bisognerebbe sentirli in inglese, bisognerebbe, e basta quando c'è un grande doppiatore, quando insomma Laurence Olivier veniva doppiato da Gino Cervi, ad esempio, perché ciò che dicono, stando più o meno fermi, con una espressione del volto adeguata e con un gesto estremamente parco, è Shakespeare. È un evento del linguaggio che in qualche modo produce e nello stesso tempo fa sparire una sapienza di tipo diverso da quella dei saperi, una sapienza che in qualche modo sembra rampollare, radicarsi e poi dissolversi al cuore degli eventi umani, al cuore della singolarità dell'accadere. Questa cosa per cui un po', ad esempio, Shakespeare, un po' come la Bibbia nella tradizione anglosassone, è qualcosa che può scattare nella memoria diventando la citazione di ogni momento. Qualcosa in cui c'è sempre una parola che illumina il momento in cui siamo. E che non a caso in quella tradizione ritroviamo un po' dovunque, insomma, no? Bene, e quindi la magniloquenza. Ora, dicevamo, di questa magniloquenza esistono cinque forme. Ora, tre di queste, quelle che vengono dopo le prime due, fanno in qualche modo parte di una educazione letteraria. Sono descrivibili come obiettivi che possono essere raggiunti con delle tecniche adeguate, che possono essere descritte e imparate. Sono, per intenderci, gli schemata, ovvero sia le figure retoriche disponibili e inventariate, insomma. Noi abbiamo tutta una serie di figure retoriche, uno se le impara, gli esempi, e li riproduce quando avendo imparato delle cose che fanno parte delle altre due che vengono dopo, capisce che gli servono. Cioè capisce quando deve usare una similitudine, quando deve usare una metafora, quando deve usare una sinecdoche. E la costruzione del discorso poetico, anche nella nostra tradizione classicistica, è tutto costruito retoricamente. Sappiamo. Voi avete presente Vincenzo Monti? Sì, insomma, no? Buon tra traduttore dei traduttori d'Omero, come disse causticamente qualcuno, ma comunque grande traduttore, ma anche a suo modo grande poeta. Non se lo fila più nessuno sostanzialmente, ma perché a noi sembra un'immane batteria di soluzioni retoriche, metriche, ricavate da tutto il museo della letteratura italiana. Non so, vediamo. Forse qualcosa abbiamo fatto leggere di molti, no? So, diciamo, vabbè, lode al signor di Montgolfier, presente, no? Avete presente l'attacco? Quando Giason dal peglio mosse nel mar gli abeti. E avanti. Ora, o uno capisce che questa cosa vuol dire che Giasone, e bisogna avere una conoscenza mitologica, Giasone o Giasone deve andare alla conquista del Vello d'Oro e quindi ha bisogno di montare una impresa per la quale serve una nave. Allora, per questa nave, dal Peglio, che bisogna sapere essere un monte dell'antica Grecia, servosissimo e caro alle muse, ovviamente, con l'aiuto di Orfeo, Orfeo che dir si dica, trae gli abeti, ovvero sia convince gli alberi del Peglio a trasformarsi in materiale per realizzare la nave Arco. E quindi mosse nel mar gli abeti, sineddoche, perché gli abeti stanno per la nave e ovviamente così via. Poi tra lì a poco si parlerà del fatto che questa nave fende il seno a Teti, immagine abbastanza splatter, insomma, no? L'idea della nave che dava dentro al seno di una tizia, a meno che non si sappia che in realtà Teti in questo caso come divinità marina sta a simboleggiare metaforicamente il mare, e che quindi fendere in seno a Teti vuol dire fendere con la chiglia della nave l'acqua del mare. Tutto questo è realizzato attraverso un reticolo di figure retoriche che adesso è inutile stare ad analizzare una per una, insomma. Schemata, schemata, come potrebbe dire appunto Longino, no? Dire, come con il marino, che la rosa è il sole dei fiori o che il sole è il fiore degli astri, metafora, no? Ovviamente avete presente il pezzo di bravura era sontuoso del Marino della Done, no? Dove appunto il sole e la rosa si scambiano continuamente il loro posto, no? Attraverso una serie di vere e proprie, veri e propri fouetté, insomma, dei veri e propri piroette da grandi danzatori, insomma, no? Ecco, queste cose si possono imparare leggendo gli autori, analizzandoli, schematizzandoli e imparandoseli. Sono pezzi di un Lego con cui voi potete costruire. Poi, la sintesis, sintesi di mettere assieme, no? Ovvero sia la capacità di condensare riferimenti e sensazioni producendo un effetto di vivezza e di presenza in qualche modo dell'argomento. E infine la genaia phrasis, ovvero sia la capacità di tenere assieme il tutto attraverso una, potremmo quasi dire, recuperando il termine significato musicale, un giusto fraseggio, ovvero sia trovando le parole giuste per produrre semanticamente, musicalmente, un effetto coerente con l'obiettivo della maniloquenza. Metto assieme gli schemi, le figure retoriche, ordino l'argomento in maniera che sia racconto, sia impatto, e dopo sostanzialmente lo riempio di parole giuste, che stiano dentro nella maniera esatta. Ora voi ricordate, insomma, avevamo affrontato questo argomento dell'importanza gigantesca un pochino parlando della tragedia, ma solo marginalmente. La tragedia, diceva, non a caso lo so, Aristotele, che di suo, come già vi dicevo, pensa che il nucleo della tragedia sia solo il mitos, inteso come l'intreccio, gli avvenimenti. Tutto il resto, riflessioni filosofiche, morali, politiche, lo stesso linguaggio, la stessa qualità stilistica, diremmo noi, tutte queste cose che noi riteniamo importantissime, e le ritiene anche lui molto importanti, ma non sono essenziali. Cioè, se ci sono queste cose ma non c'è l'intreccio, non c'è la tragedia. Se c'è l'intreccio, bene o male, la tragedia c'è. Però Socrate stesso ricorda che proprio in coerenza della qualità particolare degli avvenimenti che devono essere realizzati nella tragedia, anche il linguaggio deve essere un linguaggio particolare. Non è una lingua che si parli tutti i giorni, è una lingua selezionata, è una lingua costruita per produrre la materia linguistica che caratterizza questa situazione. Noi abbiamo avuto qualcosa di simile vagamente fino a qualche tempo fa, quando avevamo ancora il latino come lingua ecclesiastica e lingua rituale, no? Per cui stiamo facendo un rito religioso, la messa, e si parla in una lingua che è una lingua specializzata per quella situazione. Il latino è un certo tipo di latino, con tutta la grande saga delle etimologie popolari, no? Cioè, ovviamente coloro che seguivano le funzioni ripetevano parole in latino di cui non conoscevano il significato o a cui attribuivano il significato storpiandole, da cui tutta una serie di catastrofi etimologiche assolutamente irresistibili, come il famoso alma parentis visceres che diventava ghetto parentis viscera, o no? Nunca et in ora nostra, no? Che diventava nunca tinora, e così via, no? In sostanza, incidenti delle lingue sacre, in qualche modo, no? Ma per noi è il latino, ma insomma, la tradizione copta etiope conosce la lingua ghes come lingua specializzata solo per le funzioni sacre, e così via, insomma, lingue ieratiche, ma le lingue della letteratura, noi proveniamo da una letteratura che è il vertice di queste cose in Occidente, almeno, è una lingua speciale. Cioè, voglio dire, la citazione di Monti di prima, quando Giason d'Alpeglio mosse nel mar gli abeti, non è che uno parli così in giro. È la lingua della poesia, è la lingua della poesia di un certo genere di poesia. La letteratura italiana è una letteratura esigentissima sotto questo profilo formalistico. A volte sembra addirittura una letteratura, tra virgolette, senza contenuti, perché i contenuti sono trasposti attraverso invenzioni formali. A volte il vero contenuto è la musicalità di una frase, il gioco di riferimenti storico-letterari delle parole che sono impiegate, la mescola di suono e di senso dosata come a creare un certo tipo di materia, come farebbe un artista con del marmorino, con determinati colori, con determinati tipi di pietre, con una certa composizione di una facciata, insomma, no? Una letteratura aristocraticissima spesso la nostra. spesso anche difficile da avvicinare, anche se splendida proprio per questo. Bene, queste tre cose, detto grossolanamente, sono tre cose che si possono imparare. Con qualcuno che vi frusti adeguatamente, voi riuscite a impararsi a memoria. È una gran cosa impararsi a memoria una volta, è importantissimo. Tante poesie, era importante perché questo significava che erano disponibili nella mente come una forma della vostra spontaneità, non erano l'oggetto di una ricerca, come possiamo dire, che avesse poco a che fare con la forma di una nostra riflessione. Nel bene e nel male, imparare le poesie a memoria, imparare i brani a memoria aveva la sua utilità. Nessun musicista, nessun pianista, tutto sommato, pensa realmente di poter eseguire davvero un brano se in un certo senso non se l'è imparato a memoria, non lo suona spontaneamente, sì certo, manterrà uno spazio per sicurezza, ma come possiamo dire, nessuno credo avvertirebbe con particolare piacere la sensazione che chi esegue stia leggendo, trovando per così dire nota troppo dopo nota ciò che corrisponde a una scrittura. Si tratta, come possiamo dire, di trasformare ciò che si esegue in qualcosa che in un certo senso stiamo componendo noi. Bene, queste cose allora si fanno, ma ci sono le prime due fonti che non si imparano. La prima, e incontriamo tutto un termine, uno dei più termini che abbiamo già conosciuto in parte, è la megalofrosine. Frosine come phronesis, no, eccetera, no? C'è un aspetto di temperanza, di saggezza, ma il Frank, come sapete, era la capacità di rispondere con una vibrazione complessiva del corpo e della mente alle circostanze della vita, no? E quindi potremmo definire megalofrosine un alto sentire. Una spontanea propensione a pensare in grande. Si può insegnare a pensare in grande? O uno ci riesce o non ci riesce. Occorre una capacità di dilatare il proprio sentimento che deve derivare da una necessità personale. Come possiamo dire, nessun medico ordina di provare il sublime, nessuno ci costringe, deve esserci, come possiamo dire, una necessità propria, personale di dare spazio a un sentire che abbia bisogno della grandezza del dire. Questa capacità di volare alto avrà bisogno poi, certo, di tecniche per comunicarsi, di tecniche per consistere, di tecniche per diventare un'opera, un testo, un'orazione, una poesia, ma intanto deve esserci. E qui effettivamente l'immagine della fonte diventa importante. Qualcosa deve sgorgare. L'acqua sgorga non perché qualcuno glielo dica, a parte ben inteso Mosè, come sappiamo, ma attraverso l'intervento di Gino, con la sua magica, in un certo senso magico bastone nel deserto, ma è questione di ebrei in quel caso. E quindi, come possiamo dire, l'acqua effettivamente ci comunica la sensazione di qualcosa di innato, o per meglio dire di non consapevolmente tecnicamente procurato. Cioè qualcosa di cui noi non possiamo decidere l'accadere e che possiamo constatare solo perché c'è, quando c'è. E qui insomma siamo di fronte a un grande problema, perché pensate, forse qualcosa vedremo anche se il tempo se ne sta andando in tanti sensi. Vabbè, e dicevo, lo vedremo casomai parlando ad esempio dello Stil Novo, in qualche modo della fine amore, insomma, no? È il grande problema se l'eccellenza aristocratica che si produce nella relazione amorosa cortese sia qualcosa che può essere insegnato, qualcosa che discende da una stirpe, da un sangue, da un rango, o da qualcosa di ulteriore a tutto questo, qualcosa di assolutamente peculiare che non può essere fatta derivare da nulla se non da se stessa. Insomma, avete presente, amore e il cor gentil sono una cosa. E esiste anche però tutta un'altra corrente, quella che ritiene che la cortesia possa essere insegnata, che serva essenzialmente come grande strumento di civilizzazione. Insomma, come possiamo dire, aristocratici e borghesi e nobili, perché gli aristocratici e i nobili non sono sempre aristocratici, no? Avete presente? Dice o maltier gentil per schiatta torno, dice l'uomo altero, io sono di gentile cuore, di gentile anima, per schiatta, per diritto di famiglia, perché sono nobile. No, in questo caso no, non è questa la vera aristocrazia del sentimento. E certo, non tutti sono come Guglielmo di Poitou, duca d'Aquitania, che può dire ferai un vers de dreit nien, farò un verso di puro nulla. Questa è una libertà che... Sì, non è detto che si, per averla si debba essere necessariamente duchi di Aquitania ed essersi giocati 5-6 feudi in battaglie sbagliate, ma insomma può anche averla tutto sommato Bernard de Ventadorn, che dopo tutto è un cavaliere al servizio di Ebolo II di Ventadorn. Però insomma riguarda pochi. Bene, lo so, è una tematica che precipita nel nostro Rinascimento, no? Pensate al cortegiano, al grande tema della sprezzatura, no? Cioè alla capacità di dimostrare di poter far tutto con eleganza ma senza affettazione, no? Lì diceva appunto Castiglione, certo, ci sono coloro che per questa capacità ce l'hanno per grazia. Per chi non ce l'ha per grazia bisogna studiare la sprezzatura, cioè un modo per far finta di fare le cose senza nessuna intenzione, un modo per fingere di non stare facendo quello che in realtà si sta facendo, perché la perfezione di ciò che si sta facendo è farlo senza pensarci, senza volerlo. Essere eleganti, distaccati, sensibili e come possiamo dire, capaci di distinzione senza nessuno studio. Ma se non si è per grazia divina dotati di grazia, bisogna studiare tantissimo per fingere di essere privi di studio. Ma questo è un problema artistico importante, Bisogna studiare tanto per riuscire a scrivere in maniera non troppo studiata. Occorre un eccezionale studio della voce per riuscire a cantare apparentemente senza trasmettere la sensazione di tutte le tecniche che si sono studiate e nello stesso tempo esibendone la perfezione. Una gamma di problemi, come vedete, vastissimi, che riguardano massimamente l'arte, la letteratura, un po' tutto questo. La seconda, è una vecchia amico nostro, il pathos. Il pathos, quando compare nella poetica di Aristotele a proposito della tragedia, lì sta a significare, è una cosa difficile da tradurre pathos, perché noi con il pathos intendiamo soprattutto un effetto, da pathos patetico, ad esempio, no? Che è un termine che spesso noi usiamo in maniera degradata, no? È così, c'è uno che è patetico nel senso che sia un po' roccante, in qualche modo fa ridere, no? No, il patetico è ciò che in qualche modo ti comunica il senso della tragicità. Ma il pathos è soprattutto, dicevo, nella poetica di Aristotele, l'evento tragico e il suo effetto nello stesso tempo. Un caso che colpisce moltissimo è l'effetto di questo caso, assieme. Pathos, appunto. Ora qui, in qualche modo, il pathos è per l'appunto questa capacità di sentire questa e di trasmettere questa emozione come un'emozione travolgente, come un'emozione che sradica, come un'emozione che immerge nell'inquietudine. Queste due cose, cioè la megalofrosine e il pathos, non sono ricavabili pedagogicamente e sono sotto questo profilo vero cuore per scrivere. In un certo senso sono il sublime del sublime. E sono senz'altro il tema, o in qualche modo sono l'aspetto della tematica del sublime che si trasmetterà storicamente nella fortuna di questo testo e soprattutto nella fortuna del tempo del sublime. Il sublime nel suo rapporto col genio, il sublime nel suo rapporto col bello, il sublime nel suo rapporto con quanto ci eccede, quindi anche col divino. E il sublime come ciò che in qualche modo pone il problema dei registri stilistici in qualche modo incaricati di concretizzarlo, di renderlo, di renderlo artisticamente anche evidente. Va bene, forse per oggi possiamo...